Voce Giornale, il notiziario di Radio Voce Camuna.
Bentrovati ai nostri ascoltatori per una nuova edizione del Voce Giornale. In attesa di presentare insieme al produttore Alstom il primo dei suoi treni a idrogeno che debutteranno in Valle Camonica nel corso del 2024, l'appuntamento è per martedì 3 ottobre alla Fiera Expo Ferroviaria di Milano. FNM ha comunicato di aver appaltato la costruzione di tutti e quattro gli impianti per la produzione di idrogeno e la distribuzione del vettore energetico ai convogli. Già affidato nei mesi scorsi l'incarico per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'impianto di produzione e distribuzione di idrogeno di Brescia San Giovanni al raggruppamento di imprese costituito da Renova Red S.p.A. e Consorzio Stabile Appalti Italia. L'operatore ferroviario lombardo ha infatti portato a termine anche le procedure relative agli impianti che dovranno sorgere a Edolo e a Iseo. Per quanto riguarda Edolo è stato previsto un unico bando relativo a un appalto integrato di progettazione definitiva esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e distribuzione per il rifornimento dei treni a idrogeno a Edolo e manutenzione full service. Ad aggiudicarsi il contratto, il consorzio Innova Società Cooperativa e BTP Infrastrutture S.p.A. con un'offerta da 29 milioni. Per quanto riguarda Iseo invece la procedura è stata suddivisa in due gare d'appalto, una relativa all'impianto di produzione di idrogeno, una riguardante l'impianto di distribuzione. Nel secondo caso l'appalto riguardava la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. Ad aggiudicarselo con un'offerta di quasi 18 milioni di euro Sirma S.p.A., società che fa parte insieme ai fratelli Trentini e Isetec anche del raggruppamento che si è aggiudicato il secondo appalto, quello riguardante la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione per il rifornimento di treni a idrogeno nel comune di Iseo. Grazie a un'offerta di 18,8 milioni di euro, il contratto è stato assegnato lo scorso 14 settembre. Si tratta di una svolta per il progetto H2Iseo, poiché la parte difficile non è comprare i treni a idrogeno, come ha voluto sottolineare il presidente di FNM Andrea Gibelli, ma la costruzione di una filiera in grado di produrre localmente a chilometro zero un quantitativo di idrogeno che si attesterà tra gli 800 e le 1000 tonnellate all'anno e distribuirlo ai treni al fine di evitare costi connessi con il trasporto del combustibile su carri bombolai. La Filcams CGIL ha indetto per il 29 settembre, venerdì, lo stato di agitazione sindacale per lavoratrici e lavoratori esterni dei Parchi Musei Nazionali della Valle Camonica in conseguenza alla volontà dell'amministrazione del polo museale che gestisce il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane di ridurre l'orario d'apertura dal mese di ottobre. Solo due giorni prima, il 27 settembre, infatti, la ditta che gestisce il servizio di supporto alla vigilanza e accoglienza di 11 siti in tutta la Lombardia, tra cui il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, il Museo Nazionale della Preistoria di Valle Camonica Mupre e il Museo Archeologico Nazionale di Valle Camonica Cividate, ha comunicato ai propri dipendenti la volontà della Direzione Regionale Musei Lombardia di ridurre le aperture nel mese di ottobre solo dalle 8:30 alle 2 del pomeriggio dal martedì alla domenica. La decisione è da imputare alla carenza di personale interno MIC dipendente del Ministero e non, come segnalato dai siti ufficiali della Direzione, al consueto cambio orario da estivo invernale che non ha mai portato alla totale chiusura pomeridiana e comunque ha sempre avuto inizio dal mese di novembre, hanno sottolineato i sindacati, in particolare la segreteria generale Camuna del sindacato di categoria con a capo Francesca Danese afferma si tratta di una decisione presa senza alcun confronto preventivo con soli 3 giorni di preavviso che porterà alla riduzione di più di 400 ore lavorative mensili per gli operatori esterni, 3 turni al giorno per 5 giorni lavorativi. Il tutto grava una situazione già abbastanza critica che prevede tra l'altro una paga lorda oraria di 6,25 euro e aggiunge dispiace soprattutto evidenziare il mancato riguardo nei confronti non solo dei lavoratori esterni ma anche dei visitatori, degli operatori turistici del territorio e della cittadinanza. Ora l'obiettivo dell'agitazione sindacale è quello di trovare un accordo che possa garantire almeno il rispetto del monte ora previsto dai contratti anche per i lavoratori esterni e in secondo luogo intende portare ancora una volta l'attenzione sulla situazione generale e sui problemi sistemici della gestione dei siti. Iniziative Bresciane, Imbre S.p.A., ritrova la crescita dopo le difficoltà dello scorso anno dovute in gran parte alla siccità. La società con quartier generale a Breno, quotata in borsa, attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha comunicato che il CDA, presieduto da Battista Albertani, ha approvato il conto economico al 30 giugno scorso, che riporta ricavi consolidati a 13,41 milioni di euro, il più 71% rispetto ai 7,8 milioni di 12 mesi prima. La marginalità cresce in tripla cifra, l'EBITDA sale a 10 milioni, così come l'utile netto, che fa un balzo del 902%. L'indebitamento finanziario netto è invariato a 103 milioni di euro, risultato che è frutto dell'entrata in funzione di nuovi impianti e della positiva valorizzazione degli investimenti compiuti, ha spiegato il presidente Albertani. Il gruppo prosegue nel processo di investimento in centrali idroelettriche, completando gli iter autorizzativi e concessori in corso, avviando i cantieri relativi alle centrali autorizzate, valutando le opportunità di sviluppo esterno offerte dal mercato in cui opera e avviando nuove iniziative. Il gruppo altresì ha avviato attività propedeutiche allo studio e alla valorizzazione di iniziative che riguardano la produzione di energia proveniente dagli impianti fotovoltaici. Un'intera domenica dalle 9:30 in poi dedicata al volontariato dopo l'intenso fine settimana che Pisogne si è lasciata alle spalle con la festa del fungo e della castagna da tutto esaurito, il centro della cittadina lacustre si anima anche questo 1° ottobre per dare la possibilità a tutti di scoprire le diverse realtà attive sul territorio e vedere i volti delle persone che si danno da fare ogni giorno a titolo gratuito per la comunità, operando non solo a Pisogne ma anche lungo la valle del Sebino. Per tutta la giornata infatti tra le piazze lungo la saranno presenti gli stand di numerosi sodalizi che operano nel sociale per offrire una testimonianza delle attività che svolgono, farsi conoscere, perché no, cercare nuove leve, dall'Avis all'Aido, dal gruppo di protezione civile all'Alzheimer Camuno Sebino, dai Fanti all'Andos e molte altre realtà e associazioni. Il programma, messo a punto dall'assessorato alle politiche giovanili e Commissione Giovani di Pisogne, prenderà il via da Piazza Vescovo Corna Pellegrini con i saluti dell'assessore Bruzzese, del sindaco Laini, del consigliere regionale Invernici, con l'intervento di Caterina Vianelli dei volontari dell'associazione Volca Volontariato Carcere di Brescia. Una delle protagoniste dell'iniziativa sarà l'associazione Santa Maria Assunta Pisogne, attiva da tempo nel 118 di Areu, che sarà in piazza Umberto I con dimostrazioni di disostruzione delle vie aeree e primo soccorso. Immancabile l'impegno degli alpini e della Proloco, che in piazza Umberto I organizzeranno un punto ristoro solidale. Gli appuntamenti del pomeriggio prevedono l'intervento dalla memoria all'impegno di Libera contro le mafie e i laboratori inclusivi della cooperativa Azzurra, aperta al pubblico l'installazione dalla parte dei bambini dell'associazione Prometeo. Dalle 16, sempre in piazza Umberto I, musica live con Luca Cagnardi, sassofonista, e tornei di briscola col centro Le Macine e Amicizia Senza Confine. Sarà anche possibile fare beneficenza direttamente sul posto grazie alla raccolta solidale di generi alimentari e di prima necessità indetta dalla San Vincenzo e alla colletta di alimenti, vestiario e altro per bambini neonati fino a 2 anni promossa dal Centro Aiuto alla Vita. È stata inaugurata questo sabato la mostra Post Fata Resurgo, il disastro del Gleno. La si può visitare dalle 10 a mezzogiorno e dalle 2 alle 17 fino a sabato 7 ottobre, dal 30 settembre dunque alla Sala Limes Square di Via Stassano ad Arfo Boario Terme, una mostra di fotografie e disegni per raccontare ancora una volta il disastro del Gleno a ormai 100 anni dall'evento che accadde il 1° dicembre del 1923. Sempre sabato, in occasione dell'inaugurazione della mostra, è stato presentato anche un libro, Lo sguardo sulla vita di una delle sopravvissute al disastro del Gleno, raccontato da Francesco Zezziola nel suo volume I sopravvissuti, gli invisibili della tragedia. E Daniele Nava, il vincitore dell'Adamello Ultra Trail, alla sua 5ª partecipazione, ha percorso 170 km in 28 ore 7 minuti 30 secondi. L'ultra runner valtellinese di Tirano, classe 1987, era partito da Bezzadoglio, storica sede di partenza e arrivo della gara, alle 9 di mattina di venerdì, con lui altri 101 iscritti che hanno confermato la propria presenza in un weekend di tempo splendido, dopo che la pioggia della settimana scorsa aveva costretto l'organizzazione organizzazione a posticipare l'evento. Per Nava la vittoria sulla massima distanza è il miglior risultato in carriera, oltre che un traguardo inseguito da tempo. La sua prima partecipazione alla Damello Ultra Trail fu infatti nel 2018, quando terminò al 18° posto. Nelle tre successive partecipazioni era arrivato 7°, 6° e 4° un anno fa. Nava si è mantenuto nelle prime posizioni per tutta la giornata di venerdì, segnata dall'alto ritmo di testa imposto dal francese Pierre Ugri, che si è poi ritirato nella prima mattinata di sabato. Tutto italiano il podio. 2 ore dopo Nava è arrivato al traguardo Alessio Zambon, seguito pochissimi minuti dopo da Christian Springhetti. La gara dei 100 km ha visto per primi al traguardo venerdì sera Walter Manser e Carola Rennack, l'ultra runner svizzero 45enne segna un record. Nessun altro atleta su nessuna distanza aveva mai vinto 3 edizioni consecutive della Damello Trail. Manser ha vinto in 11 ore e 45 minuti, secondo Francesco Lorenzi, terzo Nicola Poggi. La 100 km femminile è della bavarese Rennack, che ha concluso con un tempo finale di 14 ore e mezza, migliorando di alcuni minuti il precedente record del percorso. Seconda la bresciana Cristina Filippini, terza Irene Zamboni. Tutte le premiazioni domenica al centro eventi Vezza d'Oglio. Il Palapellicone di Ostia Lido, Roma, ha ospitato la manifestazione nazionale Trofeo Neco Fari, intitolata alla memoria del giovane Andrea, che prematuramente scomparve nel 2019. Manifestazione nella quale la Master Rapid SKF CBL, a dispetto di una folta concorrenza, è riuscita a ritagliarsi un importante spazio, giungendo a conquistare 10 medaglie. Grande successo per gli atleti dei maestri Maffolini, Landi, Zanotti e Sarettani, che hanno conquistato 10 medaglie, bottino che ha permesso alla formazione bianconera di ottenere il primo posto nella classifica del kata e il quarto in quella generale delle società sulle 138 presenti. Oro in particolare per la campionessa d'Europa Under 21 Elena Roversi nei senior e per Noemi Sigismondi negli Under 14, argento per Oscar Moretti nei juniores maschile, Camilla Perina nel comité senior, medaglia di bronzo per Jennifer Valenti, Elisa Vielmi, Federico Arnone, Letizia Tirabuschi, Emanuele Pendoli e Lorenzo Rifugio. Siamo alla viabilità. In questa domenica 1 ottobre la Persec Trail a Cedegolo. Il comune impone dalle 8 alle 15 il divieto di sosta in via Muralto, dalle 9.45 alle 13 il divieto di transito nelle vie e piazze interessate dalla corsa, da via Muralto a piazza Mazzini, da via Piazza a via Cedegolo e poi via Roga, via Poglia, via Moiolo, via Almiere, strada Tagliafuoco fino a località Poia Alta, Piade Deghe, Mezzo Clevo, Ranga, Penigola, San Fiorano. A Cerveno dal 2 al 13 ottobre divieto di transito in via Ponte Vecchio, senso unico alternato in via Al Ponte, per lavori di scavo per la posa della fibra ottica. A Pisogne fino alle 18 del 6 ottobre il tratto di ciclo pedonale Bellotoline di competenza del comune sarà chiuso al transito per consentire lavori di asfaltatura. Il meteo domenica: cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento attorno a 16 gradi, massime stazionarie fino a 29, zero termico fino a 4600 metri, venti deboli. Per i necrologi a Gianico i funerali alle 17.30 nella parrocchiale per Domenica Pendoli, vedova Senes, detta Nica, di 89 anni. A Corna di Darfo nella parrocchiale alle 15 i funerali di Rita Zani, di 72 anni. E come ogni domenica scopriamo quanti sono stati i bambini nati in Valle Camonica all'ospedale di Jesine durante la settimana, grazie ai numeri che ci sono stati forniti dall'ASST di Valle Camonica, reparto nido e maternità dell'ospedale di Jesine. Nell'ultima settimana di settembre 14 nuovi nati, 5 maschietti e 9 femminucce. Possiamo anche dire che durante tutto il mese di settembre i nati sono stati 61, di cui 28 maschietti e 33 femminucce. A tutti loro i nostri auguri e congratulazioni alle famiglie. I santi di oggi: 1 ottobre Santa Teresa di Gesù Bambino di Lisieux, San Romano il Melode, Santi Verissimo, Massima e Giulia Martiri, San Nicezio, San Piatone di Tournai Sacerdote. A chi festeggia l'onomastico i nostri auguri. È tutto, grazie per averci seguito, un saluto, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.